Modem.
We are leaving the European Union, but we are not leaving Europe.
Being a member of the European Union comes with rights and benefits. Third countries can never have the same rights and benefits, since they are not subject to the same obligations.
While I am sure a positive agreement can be reached, I am equally clear that no deal for Britain is better than a bad deal for Britain.
The single market and its four freedoms are indivisible. Cherry picking is not an option. Time will be short.
And if we were excluded from accessing the single market, we would be free to change the basis of Britain's economic model.
Buongiorno dalla redazione di Modem, con voi questa mattina Bettina Müller e Renato Minoli. Nella sua copertina sonora, la partita di poker per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Nelle parole della prima ministra Theresa May e di Guy Verhofstadt, il negoziatore capo per la Brexit del Parlamento Europeo. Vogliamo uscire senza mezze misure dall'Unione Europea? Vogliamo controllare autonomamente l'immigrazione verso la Gran Bretagna? E vogliamo un accordo di libero scambio con l'Unione Europea senza tariffe doganali? Queste le carte messe in tavola da May. Non potete avere condizioni alla carte, avere tutti i vantaggi commerciali senza assumervi nessun obbligo. Le quattro libertà dell'Unione non si possono scardinare. Questa la risposta dell'Europa. Lo avete sentito, risposta spesso data anche alla Svizzera. Svizzera che è spettatrice interessata di questa partita. Sentiremo nella seconda parte come risuonano le parole di Theresa May nel mondo politico svizzero e che implicazioni ha tutto ciò per le trattative tra Svizzera e Unione Europea. Di questo discutiamo stamattina con i nostri ospiti. A Bruxelles troviamo Alexis Lautenberg, è già stato ambasciatore svizzero a Londra e a Bruxelles, negoziatore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea. Buongiorno.
Buongiorno, Bettina.
Allora, Alexis Lautenberg, come valuta questa partita che sta per aprirsi? È possibile che si esca con una soluzione vantaggiosa per tutti o tra Unione Europea e Regno Unito ci sarà un vincitore e un vinto e una delle due parti dovrà cedere e rimangiarsi le parole pronunciate in questi giorni?
Diciamo, io direi che il rischio più grande è che perdano le due parti. L'altra parte, diciamo, va detto, è stato sottolineato diverse riprese, it's not a zero sum game, okay? è un processo che adesso inizia con, diciamo, dei problemi considerevoli, non c'è nessun modello, cioè non c'è nessun precedente, e quindi in un certo senso perfino le regole del negoziato vanno definite come si procede. Dunque sarà effettivamente molto molto complesso, e quello che magari va detto all'inizio, perché questo che in un certo senso marcherà il processo, è che bisogna distinguere la parte uscita del Regno Unito sotto l'articolo 50 dei trattati, che è una specie di divorzio in un certo senso, e il nuovo regime che sarà in vigore se loro riescono a mettersi d'accordo tra l'Unione Europea e il Regno Unito.
Ma secondo lei quanto è realizzabile questa Global Britain che ha descritto Theresa May, che dice vabbè, riallacceremo, faremo degli accordi commerciali di libero scambio con tantissimi paesi, c'è già la fila davanti e saremo aperti al mondo, ma controlleremo la nostra immigrazione, avremo il nostro sistema legale, le nostre corti, nessun altro potrà dire nulla. È una cosa realizzabile secondo lei?
Io credo che ci siano due aspetti in questo. Il primo è se effettivamente tutti questi paesi sono interessati. Quindi bisogna vedere se è materialmente possibile condurre una cinquantina di negoziati in parallelo con dei partner che hanno delle altre priorità. Questo in fondo è il primo punto. Ma è più interessante è l'altra osservazione, l'altra domanda che lei ha fatto sulla la capacità del tessuto della società e dell'economia britannica di diventare un attore globale, tra virgolette. La struttura economica del Regno Unito è una struttura che in parte è altamente competitiva, ma in altre parti è molto ingessata. Il settore industriale non ha cessato di ridursi, per cui ci vorrà una capacità, una vivacità e una determinazione che non è facile da immaginare in un paese avanzato come il Regno Unito.
Ecco, a Londra troviamo Francesco Guerrera, caporedattore finanziario del media americano Politico. Lo saluto.
Buongiorno.
Buongiorno. Le implicazioni di questi negoziati sono enormi per la Gran Bretagna. Come ha reagito il mondo degli affari al discorso di Theresa May?
La City di Londra, un po' il servizio, i servizi finanziari di cui ce ne sono molti qui a Londra, hanno applaudito la chiarezza, nel senso che May, dicendo che vuole uscire dal mercato unico europeo, ha dato a tutti chiarezza, e immediatamente dopo hanno incominciato a pensare dove e chi possono spostare fuori da Londra per essere pronti al dopo Brexit. Senza l'accesso al mercato unico e anche con questa promessa molto vaga di un accordo di libero scambio senza dazi doganali, questo non basta ai servizi finanziari europei, servizi finanziari basati a Londra che lavorano in Europa. E quindi già si è visto il giorno dopo il capo della HSBC, Grande Banca Internazionale, dire che sposteranno persone che sono responsabili per circa il 20% del fatturato della HSBC fuori da Londra. Ecco. Già incominciamo a sentire che altre società stanno facendo lo stesso, quindi siamo ormai in un periodo in cui stanno preparandosi alla Brexit. Prima stavano cercando di capire che cosa fosse la Brexit, ora lo sanno e ora si stanno preparando alla Brexit.
E stanno spostando persone, quindi non molto positivo per la City of London.
No, in realtà ancora le persone non l'hanno spostata, stanno pensando a dove spostare le persone, ci sono molte città candidate nel resto d'Europa, da Parigi a Francoforte, a Dublino, anche a Milano. E in questo momento la decisione è quante persone o che percentuale della popolazione dei servizi finanziari londinesi si sposterà da qualche altra parte. Brexit comunque è sempre stata una cosa negativa per i servizi finanziari che si godevano e utilizzano questi passaporti che permettevano loro di basarsi a Londra, però di fare tutto quello che volevano nel continente europeo senza passare per altri fattori burocratici. Quindi adesso bisognerà vedere che cosa succede a Londra come centro finanziario e certamente che cosa succede all'economia britannica una volta che gli si toglie una gran parte dei servizi finanziari.
Hake Simonian, giornalista finanziario britannico, sta a Zurigo, conosce molto bene sia la Gran Bretagna che la Svizzera e di Brexit abbiamo più volte discusso con lui in questo programma. Ben ritrovato.
Grazie.
Cosa dire del piano B di Theresa May? Se non troviamo un accordo vantaggioso, punteremo sulla deregolamentazione, diventeremo un paradiso fiscale. Quanto è realistico, secondo lei, questo piano B?
Ma infatti ho trovato molto interessante cosa ha detto Alexis Lautenberg. C'è questa idea, si vede in Gran Bretagna, a Downing Street, di un'idea piuttosto, secondo me, romantica, un'idea della Gran Bretagna degli anni 1800-1850, la città di Manchester, che io conosco molto bene, era veramente il capo del libero scambio mondiale, l'idea di questo Manchester capitalism, c'era Karl Marx, infatti, che l'ho criticato tanto, di avere libero scambio per crescere. Ma si dimentica, prima si parlava tanto di libero scambio, però c'era un periodo anche dell'impero britannico, non c'era un Commonwealth, erano delle colonie. E si dimentica che infatti c'era un scambio, ma non era tanto libero, nel senso che era veramente fatto per il beneficio della Grande Bretagna, cioè il cotone e altri prodotti di base. Quello
certo.
Li producono in Africa.
Altrove. Gli altri non potevano esportarli.
Ma assolutamente. Allora,
certo.
Spero, veramente di sì, che succederà, che almeno sarebbe possibile, ma mi pare che dobbiamo riflettere un attimo prima di veramente parlare di questi giorni. L'idea delle imposte basse, questo magari potrebbe andare, però non dobbiamo neanche dimenticare l'indebitamento della Grande Bretagna è veramente drastico. Io non so quanto spazio un governo avrebbe per veramente fare una politica delle imposte così radicale. C'è un grande rischio, diciamo almeno così.
Ecco, sentiamo Alexis Lautenberg su questo punto. Questo piano B è una cosa fattibile, rendere la Gran Bretagna un paradiso fiscale?
È un'ottima domanda, perché in un certo senso è uno dei comparti dove un paese altamente industrializzato non tenta di cominciare da zero, nel caso particolare della fiscalità e fiscalità delle imprese, mi sembra difficilmente realizzabile. Intanto, come ha detto lei, il paese è pesantemente indebitato, con una bilancia delle partite correnti tra le più deficitarie in Europa, se non nel mondo, quindi il punto di partenza mi sembra abbastanza problematico. La seconda cosa che a mio avviso va sottolineato, perché si parla di una collocazione del Regno Unito ma anche della Svizzera nel contesto internazionale fuori da un'aggregazione come l'Unione Europea, bisogna porsi la domanda: ma cos'è il quadro globale? Come funzionerà in avvenire il sistema globale, il Fondo Monetario, l'OMC, come funzionerà l'OCSE? Al momento in cui quello che noi vediamo, ci sono in fondo dei cambiamenti veramente importanti negli Stati Uniti che avranno un impatto molto più generale sulla fiscalità delle imprese, la fiscalità degli investimenti, quindi è un po' tutto che è rimesso in questione. Io quello che credo è che ci sarà un indebolimento del quadro istituzionale, che ci sarà una spinta forte per una riduzione delle imposte, ma anche una ripartizione più equa, e sarà delicato vedere in quale misura si può andare al di là di quello che fa un po' la media degli stati, perché ci sarà sempre quel riflesso che noi non abbiamo sentito così fortemente negli ultimi 10 o 20 anni, che è quello protezionistico, in cui in un certo senso ci saranno delle misure in materia di politica commerciale, quindi di accesso al mercato, di misure alla frontiera da parte di prodotti e servizi di paesi che non si attengono a quello che si può chiamare il consenso per quello che concerne la fiscalità internazionale.
Francesco Guerrera, sul piano B di Theresa May, questo paese con una bassa regolamentazione, bassissime tasse, le aziende, secondo lei, ci credono, pensano che magari potrebbe essere una possibilità interessante, quindi spostarsi dall'Irlanda, da altri posti e andare in Gran Bretagna? È una cosa realistica, realizzabile?
No, dunque, innanzitutto vivendo in Inghilterra lo spero che abbassino le tasse, ovviamente, però assolutamente no, è una mossa abbastanza strategicamente abbastanza interessante. Ecco, io la vedrei più nell'ottica dell'inizio del negoziato con l'Europa e di un primo bluff dei britannici, che però gli europei devono chiamare, devono dire che non sarà così. Dunque Hammond, il cancelliere inglese, il ministro delle finanze inglese, lo ha detto tra l'altro a un giornale tedesco, no? Non l'ha detto a un giornale inglese, ed è semplicemente, secondo me, per uso e consumo degli europei, e quindi sarà uno degli elementi del negoziato, ma sarà appunto un elemento di negoziato. Non dimentichiamoci che Theresa May ha una politica interna che è dedicata alle classi medie, alle classi medio-basse, che quella è la sua base del Partito Conservatore, e che quindi quella parte lì non amerebbe la parte del paese, diciamo, che è a Manchester, come parlava Hague, che è a Sunderland, nelle zone meno sviluppate del paese. Ecco, quella parte lì della popolazione, dei votanti, non amerebbe assolutamente una politica alla Singapore o alla Hong Kong, in cui tagliano le tasse sia sul reddito sia per le società. Per quello che riguarda le società, ripeto, la cosa più importante per le società è l'accesso al mercato unico europeo, quindi senza quello sarà molto difficile che le società si spostino o rimangano nel Regno Unito.
E Ximonian, è interessante però vedere il cambiamento di posizioni di Theresa May, che era, ricordiamolo, un'avversaria della Brexit prima del voto. Quindi lei sosteneva che lasciare l'Unione avrebbe portato ad un impoverimento della Gran Bretagna, che nulla garantiva che si sarebbe riusciti a negoziare un buon trattato di libero scambio con l'Unione Europea. E adesso arrivano queste sue parole molto battagliere, dove fa capire, anche se i negoziati non vanno bene, noi abbiamo un piano B, ce la facciamo lo stesso, a vostro detrimento. E poi c'è la questione del Parlamento, ha detto, comunque il Parlamento si pronuncerà su questa cosa. Potrebbe essere un fattore di incertezza, no? Che rimette in dubbio tutto, perché sappiamo che il Parlamento britannico è per 2/3 contro la Brexit.
Ma infatti è una buona domanda. Si chiedeva tanto, soprattutto all'inizio, ma cosa è successo in Gran Bretagna 24 di giugno l'anno scorso, il giorno dopo, diciamo, il referendum? Ma questi britannici veramente sono diventati pazzi, cosa faranno? E si chiedeva ogni volta che c'era, diciamo, qualsiasi tipo di ostacolo, magari cambieranno idea, magari cambieranno idea. Ma non è successo. Ora c'è l'elemento del Parlamento, c'è molto complicato questo caso con i giudici più grandi, più importanti della Grande Bretagna. Stiamo aspettando una decisione, ma lei ha già detto infatti che il Parlamento avrebbe un voce. Però anche per deputati che sono pro, allora che vogliono rimanere, come tu hai detto, ce ne sono tanti, è difficile quando c'è una maggioranza, quando veramente il paese ha deciso, 58-42-48, però una decisione sarebbe, io penso, molto difficile per un deputato dopo di dire no, io faccio il massimo possibile per creare un ostacolo.
Alexis Lautenberg, questo passo audace del Regno Unito, secondo lei porterà a una ridefinizione della libera circolazione delle persone in Europa? Perché non è in fondo quello che molti cittadini europei sembrano volere: più sovranità, più controllo dell'immigrazione e però anche libero mercato.
Certo, è un'arma a doppio taglio, nel senso, buona esperienza che facciamo anche in Svizzera, che da un lato non è facile liberalizzare un'economia e renderla molto competitiva e nel contesto limitare l'accesso della manodopera. Quindi c'è, sia nel Regno Unito che in Svizzera, c'è una forte contraddizione. Ciò detto, bisogna fare la distinzione, da un lato, quello che sono i principi dell'Unione Europea, che valgono per gli Stati dell'Unione Europea come parte del mercato interno, come già stato detto, e la posizione di uno Stato terzo. E lì c'è una distinzione, c'è un distinguo da fare, perché nel caso del Regno Unito, adesso che abbiamo sentito la Prima Ministra, loro non vogliono rimanere nel mercato interno e quindi si considerano più o meno liberi di gestire la loro politica di immigrazione secondo i loro propri principi. Il caso della Svizzera è diverso, perché da un lato la Svizzera è paese terzo, non ambisce a una partecipazione piena e intera al mercato interno, ma ha concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone come uno degli accordi bilaterali. Io direi è il perno di tutti gli accordi bilaterali, e devo dire che se guardiamo dall'entrata in vigore di questo accordo, la Svizzera ha seguito un'evoluzione economica assolutamente al di sopra della media europea grazie proprio a questa liberalizzazione. È ovvio che, non essendo membro dell'Unione Europea, la Svizzera ha un certo margine di manovra, ma tutto risiede nella definizione di questo certo margine di manovra. Noi abbiamo visto che il Parlamento svizzero è stato molto prudente, anche con un approccio che può magari essere sviluppato in avvenire, però c'è una forte ritenuta, una forte attenzione a non voler compromettere il rapporto con l'Unione, che per la Svizzera è assolutamente primordiale.
Francesco Guerrera, su questo nesso immigrazione e accesso ai mercati, perché meno immigrazione è anche meno manodopera a disposizione, diciamolo, anche a basso costo, ed è una cosa che forse non piace alle aziende.
No, infatti le aziende in gran parte erano a favore di rimanere nell'Unione nell'Unione Europea. In realtà il campo che ha votato per Brexit, o il campo che ha guidato la campagna per Brexit, dice che la popolazione, una gran parte della popolazione ha votato proprio per questo, non tanto perché odiava l'Europa, ma perché aveva paura dell'immigrazione. È difficile da dire, anche se alcuni sondaggi opinioni hanno rivelato questo, e quindi il problema dell'immigrazione in Inghilterra da questo momento in poi sarà di due tipi, direi. Uno è Theresa May lo ha alluso nel suo discorso di questa settimana. Uno è come risolvere la questione dei cittadini comunitari che vivono nel Regno Unito adesso e dei britannici che vivono nell'Unione Europea. Lì lei ha tutti gli incentivi, e credo anche l'Europa abbia tutti gli incentivi, a fare un accordo che non porti alla fuga dei cervelli che sono nel Regno Unito. Il secondo punto è la nuova immigrazione, e soprattutto, come dicevi tu, l'immigrazione a basso costo. Ecco, lì questo è quello che la May ha detto chiaramente di voler bloccare per un motivo, diciamo, protezionistico, nel senso un motivo di sviluppare e aiutare quei ceti medi di cui parlavo prima. Ecco, questo è un esperimento economico che non abbiamo mai visto nel mondo sviluppato ormai da circa 50 anni. Quindi qui la May sta creando una politica industriale, una politica sociale completamente diversa. Bisognerà vedere come vuole rispondere l'Europa.
Quanto è realistico dunque questo tipo di divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea? Ascoltiamoci un brano di una delle band britanniche di maggior successo, i Coldplay, con A Head Full of Dreams, una testa piena di sogni, e poi vedremo come risuona questo discorso britannico in Svizzera. Quali reazioni hanno suscitato le parole di Theresa May nel mondo politico svizzero? Abbiamo sentito il presidente dell'UDC, Albert Rösti, la consigliera nazionale e imprenditrice Magdalena Martullo Blocher, il presidente del PPD Gerhard Pfister, il capogruppo liberale radicale alle Camere Ignazio Cassis e Nenad Stojanovic, politologo socialista che promuove attualmente un referendum contro la legge di applicazione sull'iniziativa contro l'immigrazione di massa. Renato Minoli.
Sì, innanzitutto iniziamo dalle voci di Ignazio Cassis e Nenad Stojanovic, che sentono nel tono della Premier Theresa May, io dico Teresa, mi scusate, ma Theresa May, innanzitutto molto tatticismo in vista dei negoziati con l'UE. Sentiamo.
Penso che ci sia molta tattica negoziale, evidentemente non vogliono partire deboli ma forti, facendo vedere i muscoli, e il Regno Unito ha anche le carte per farlo.
Chiaro che all'inizio di un negoziato le varie parti alzano la posta in gioco. Non penso che alla fine del negoziato con l'Unione Europea sarà questa la soluzione finale.
Dal presidente del PPD svizzero Gerhard Fischer arriva invece anche un plauso per l'approccio deciso e chiaro scelto dalla premier britannica.
Questa tattica è migliore che quella del governo svizzero. È importante all'inizio delle negoziazioni di dire dove sono i punti importanti, con anche il rischio di lasciare tutto.
E dalla premier Theresa May, secondo l'UDC, la Svizzera può imparare qualcosa. Ne è convinta Magdalena Martullo Blocher. Sì, si può imparare che ci si può presentare decisi e sicuri di sé, ci dice, per mettere in atto e rispettare la volontà popolare, e si può imparare che si possono percorrere delle nuove vie. Anche la Svizzera, sottolinea ancora Martullo Blocher, potrebbe negoziare un nuovo trattato di libero scambio con l'Unione Europea e controllare autonomamente l'immigrazione, come lo vuole fare l'Inghilterra. Piena adesione alle dichiarazioni e alla strategia di Theresa May anche dal presidente dell'UDC, Albert Rösti. Sono parole coraggiose, una posizione chiara, quella della maggioranza della popolazione che ha dichiarato la propria voglia di indipendenza. Ritengo dunque positivo che la Premier May abbia parlato senza peli sulla lingua. Può essere un esempio per la Svizzera. Quando si è impegnati in un negoziato, non bisogna subito ricorrere al compromesso.
E cosa pensano invece della via solitaria della Gran Bretagna e della minaccia di reinventarsi come paradiso fiscale?
Ai nostri interlocutori abbiamo posto inizialmente questa domanda. È possibile oggi, in un mondo interconnesso a tutti i livelli, la via solitaria o quantomeno una Gran Bretagna staccata dal mercato europeo? Di per sé è possibile, risponde Nenad Stojanovic, ma in ogni caso, per Ignazio Cassis, sarà un negoziato lungo e difficile.
Un negoziato che sarà lungo e difficile, cioè non credo che facilmente Francia, Germania, ma anche gli altri stati europei, dalla Spagna all'Italia, cedano ai desideri del Regno Unito.
Di per sé è possibile che un grande paese con 65 milioni di abitanti come la Gran Bretagna scelga una via solitaria e regoli le sue relazioni con gli altri paesi tramite per esempio gli accordi di libero scambio. È evidente però che per l'economia della Gran Bretagna si tratterebbe ovviamente di una grande perdita, perdere l'accesso al mercato europeo.
Inoltre oggi ci sono dei legami internazionali che vanno oltre l'Unione Europea, c'è l'OCSE, c'è la NATO, ci sono veramente degli accordi internazionali ai quali ci si è un po' tutti finora accordati.
E la minaccia di trasformare la Gran Bretagna in un grande paradiso fiscale è credibile? Altra domanda per Gerhard Fischer.
È molto pericoloso di dire che poi saremo un paradiso fiscale, perché questo non basta per un'economia e per una popolazione grande come l'Inghilterra. L'Inghilterra ha un'industria, molte compagnie molto interessanti, internazionali. Mi sembra che questo è un elemento di tattica. Solo come paradiso fiscale l'Inghilterra non potrebbe sopravvivere.
Il piano B di Theresa May sembra più che altro una minaccia anche per Magdalena Martullo Blocher. Che vogliano imboccare una via estrema, osserva la consigliera nazionale UDC, forse è una minaccia nel caso in cui l'Unione Europea dovesse mostrarsi poco cooperativa, e allora si tocca uno dei punti deboli dell'Unione Europea, quello della tassazione. La minaccia di Theresa May è in sostanza quello di dire: se voi siete esosi, allora tutti poi vengono da noi.
E infine sulla libera circolazione delle persone, quali sono le valutazioni che emergono?
Questo in fondo è il tema che interessa di più il nostro paese, uno degli elementi che ha portato la Gran Bretagna ad uscire dall'Unione Europea. Dal punto di vista del politologo Nenad Stojanovic, difficilmente lui rinuncerà a questo pilastro fondante.
Se l'Unione Europea, i Paesi membri dell'Unione Europea dovessero abbandonare questo principio della libera circolazione, sarebbe probabilmente l'inizio della fine dell'Unione Europea.
è evidente che non permetterà alla Gran Bretagna l'accesso privilegiato al mercato unico dei capitali, delle merci, se la Gran Bretagna non accetta la libera circolazione delle persone. C'è da aspettarsi una reazione dura da parte dell'Unione Europea e quindi vedo qui pochi spiragli per la Svizzera.
Diversa invece la valutazione degli altri nostri interlocutori. Iniziamo dal capogruppo liberale radicale in Consiglio nazionale, Ignazio Cassis, che parla di un passo nella giusta direzione per risolvere anche il contenzioso tra Svizzera e Unione Europea in merito alla libera circolazione.
Questo è pensabile, certamente, cioè la Gran Bretagna ha altri muscoli rispetto al nostro paese ed è per quello anche che era importante trovare una soluzione per il 9 febbraio che non rompesse troppo le uova nel paniere, in attesa di capire e di vedere come il Regno Unito riuscirà a piegare certi capisaldi dell'Unione Europea. Siamo di sicuro in una fase storica di ridefinizione degli equilibri e la Svizzera in passato ha sempre dimostrato di avere grande prudenza e di uscire abbastanza bene da queste situazioni, speriamo di poterlo far bene anche questa volta.
Ridefinire gli equilibri, una speranza anche per Gerhard Pfister.
Spero almeno che questo passo dell'Inghilterra farà una possibilità di ridiscutere la libera circolazione delle persone nell'Unione Europea, perché mi sembra che sul principio l'Unione Europea non potrà cambiare, ma è chiaro che non solo in Inghilterra si deve trovare delle soluzioni dove questa libera circolazione fa dei problemi e poi anche nelle relazioni con la Svizzera.
Sfidando chi avanza la critica che la Gran Bretagna e la Svizzera vogliano la botte piena e la moglie ubriaca, anche il presidente dell'UDC, Albert Rösti, auspica un ripensamento dell'UE in materia di libera circolazione. Vogliamo portare delle modifiche alla libera circolazione delle persone, ma vogliamo anche mantenere tutti gli altri trattati bilaterali, dice Rösti. Si sarebbe dovuto procedere su questa linea sin dall'inizio, modificare l'accordo sulla libera circolazione delle persone senza far cadere tutti gli altri accordi. Non è nell'interesse della Svizzera, né soprattutto nell'interesse dell'UE, e questo va sottolineato.
Ecco, queste erano reazioni dal mondo politico svizzero. Alexis Lautenberg, cerchiamo di riprendere alcune delle cose che sono state dette. Molti sperano, abbiamo sentito, che la Svizzera tragga vantaggio dalla posizione di rottura del Regno Unito, che si possa un po', che possa un po' seguire la scia e che il Regno Unito faccia un po' da apripista su dei temi dove la Svizzera non ha mai ottenuto nulla. Lei cosa pensa di queste speranze?
Ho fatto un'osservazione su quello che è la parte di libera circolazione delle persone. Personalmente penso che il principio, come è stato detto, non verrà modificato, ma ci sono effettivamente in molti Stati membri dei problemi specifici e io penso le istituzioni saranno obbligate di effettivamente cercare di trovare un sistema che sia più flessibile. Ma io vorrei fare un'osservazione che vada al di là della libera circolazione delle persone. Una cosa che mi ha colpito nel discorso della Prima Ministra è in fondo l'idea del tipo di accordo di libero scambio che il Regno Unito vorrebbe negoziare con la comunità. Ora, ci sono state molte confusioni anche a fronte dell'unione doganale, diciamo, prenderemo delle parti di unione doganale che non fa nessun senso, perché lei all'inizio deve prendere una decisione, libero scambio o unione doganale, i due non possono essere combinati, ma quello che mi ha più colpito leggendo la sera il discorso è che in fondo noi 20 anni fa abbiamo fatto un lavoro abbastanza egregio, perché se io penso al funzionamento oggi di un accordo di libero scambio, il punto centrale per quello che concerne le merci sono gli ostacoli tecnici al commercio e abbiamo un accordo bilaterale su questo. Una cosa che è assolutamente vitale è la ricerca, lei ne ha parlato relativamente poco in termini contrattuali, per noi è vitale come è vitale per l'Unione Europea. I trasporti aerei, non c'è una sola parola nel discorso della Prima Ministra su quello che sarà la posizione delle linee aeree che hanno effettivamente le loro radici nel Regno Unito, British Airways. Ma questi qua sono in fondo delle parti dell'economia che sono vitali e io ho sentito molto poco su questo. Quello che naturalmente ci manca dal profilo svizzero è che non abbiamo un accordo che copre i servizi, ed è proprio su questa parte dei servizi che porterà il grosso del negoziato tra l'Unione Europea e il Regno Unito, e lì sarà molto interessante vedere dove il pendolo si arresterà.
Cioè i servizi finanziari, intende?
Servizi in genere e servizi finanziari in particolare.
Perché sì, infatti, ex Simonian, la Svizzera ha sottoscritto lo scambio automatico delle informazioni fiscali, posto fine al segreto bancario. Gli Stati Uniti, che lo hanno chiesto, non faranno questo scambio automatico delle informazioni. Adesso anche questo Regno Unito, chi lo sa, forse lo abbandonerà. Non c'è il rischio che semplicemente con questi nuovi negoziati, con queste nuove condizioni, il Regno Unito, Stati Uniti si riapproprieranno di un modello d'affari a cui la Svizzera ha rinunciato?
No, io guardi, quello bisogna stare un attimino attenti, nel senso che il segreto bancario ha relativamente poco a che vedere con la problematica attuale. Noi abbiamo approfittato di questo sistema per decenni, l'abbiamo adesso tolto, quindi questo non incide più, ma quello che è determinante quando si parla di accesso al mercato dei servizi, si parla di quello che è l'accettazione della parte del partner di una parte della regolamentazione che sottostà a questa liberalizzazione. E questo è particolarmente visibile nel caso dei servizi finanziari, perché è un settore che è altamente regolato. Quindi è su questa parte che la cosa sarà più difficile, e questo è un po' il punto debole della posizione svizzera, nel senso che noi non abbiamo un accordo bilaterale sui servizi.
Eric Simonian, in conclusione, cosa cambia dal punto di vista svizzero?
Molto, molto brevemente. Siamo in radio, non in televisione. Io sono qui sorridendo leggermente. Perché? Perché ieri, a esattamente quest'ora, ho fatto un'intervista con la BBC. Cosa mi chiedevano? Cosa possiamo noi britannici imparare dalla Svizzera con il suo rapporto particolare con l'Unione Europea? Allora si vede che ci bisogna di informazioni ambidue lati. Secondo, sul settore finanziario, io mi ricordo molto bene, come corrispondente del Financial Times a quegli anni lì, quanto ho scritto sulla segreta bancaria e quanti banchieri svizzeri mi hanno criticato dicendo: ma è la Grande Bretagna chi non critica sempre, che loro sono i leaders per questo movimento verso la trasparenza. E ora infatti si parla, magari improbabile dobbiamo dire, della Grande Bretagna come oasi finanziario, che sarà uno dei paesi dove magari sarebbe impossibile di fare dei affari che oggi non sono possibili. Ma io veramente non lo credo, perché la pressione internazionale per la trasparenza è così grande che questo tipo di evasione a un paradiso fiscale, no, ma imposte bassi, ma imposte per redditi dichiarati, questo ovviamente.
E staremo a vedere come proseguono le cose, come proseguono i negoziati, che cominceranno probabilmente verso la fine di marzo. Noi concludiamo questa trasmissione. Io saluto e ringrazio i nostri ospiti Alexis Lautenberg, Francesco Guerrera e Heik Simonian. Un saluto a voi che ci avete seguiti dalla redazione di Modem. Buona giornata a tutti.